gesto e parole in effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire!
Eccoci qua, ciao a tutti e a tutte, questa è la nostra Radio Wombat che trasmette sulle onde media l'1359, noi siamo la stampa rassegnata. Ciao, caloroso saluto come sempre a chi ci ascolta con una certa assiduità o regolarità, chi invece ci trova per caso oppure è la prima volta che ci ascolta, magari non per caso ma perché lo desidera, gli facciamo un piccolo biglietto da visita che è questo, cioè per dire che in questa trasmissione quello che ci trovate è la lettura di quotidiani che fanno ancora della cronaca locale, quindi si parla di qualche giornale, non molti, La Nazione, il Corriere Fiorentino, La Repubblica, sono quelli che ancora fanno cronaca locale, qualche volta quando ci riesce diamo la parola a delle realtà, dei protagonisti, dei conflitti sulla nostra area metropolitana. Più diciamo il più della trasmissione è occupato dalla mia voce che legge gli articoli, li commenta o dice quello che ritiene più opportuno dire o che pensa, quindi grande è la libertà di questa trasmissione e speriamo insomma che non annoi e non deluda. Questa settimana appunto che è caratterizzata per quanto ci riguarda dalle occupazioni delle scuole medie superiori fiorentine e sono diverse, è settimana particolarmente interessante, vediamo se riusciremo anche ad avere qualche voce, sicuramente avremo quella del Calamandrei occupato che andiamo a recuperare diciamo dalla settimana scorsa perché non eravamo riusciti a metterci in contatto, questa settimana ce l'abbiamo fatta, questa è una certezza, vediamo se in mattinata riusciremo ad avere qualcosa di più, ma non è scontato, questo forse anche un demerito, un limite mio personale di tenere contatti, ma certamente anche gli studenti e le studentesse che sono insomma tutti affaccendati e tutte affaccendate nella gestione delle occupazioni, nelle trattative con le dirigenze scolastiche, ma purtroppo anche con le forze di polizia, chiaramente insomma non è facile far coincidere le tempistiche, a volte si può sbrodolare, questo non toglie nulla alla nostra voglia di diciamo di inchiestare, di indagare, dare voce anche a quello che succede dentro le scuole, se non lo riusciremo a fare questa settimana lo faremo nelle prossime, a cose eventualmente avvenute come bilancio di quello che è stato l'esperienza di occupazione, di autogestione che ovviamente assume forme diverse a seconda delle scuole e delle contingenze, e lo faremo appunto più avanti. Prima di andare a entrare in questo, diciamo anche che sui giornali comincia ad affacciarsi il periodo natalizio e quindi è un aspetto insomma che ricorre nelle cronache, guarderemo qualcosa anche rispetto a quello che è il ruolo e l'impegno diciamo del comune su questo, chiamiamolo, fronte. E detto questo, direi che vado a leggere con voi il primo articolo che mi sembra particolarmente rilevante perché si parla dell'assemblea annuale della Confindustria che si è tenuta dentro la Fortezza d'Abbasso il 19 di novembre, il 20 ovviamente puntuali gli articoli sui giornali, io ne prendo uno dal Corriere Fiorentino ma solo per ragioni di comodità perché in sostanza il riassunto che ne viene fatto dai giornalisti e dai giornali è praticamente identico, ci può essere una foto insomma presa da un lato, ce ne può essere un'altra, si può mettere l'accento sull'intervento di Giovannini piuttosto che su quello di Bonomi, ma i temi portati dalle rappresentanze istituzionali che sono intervenute diciamo in rappresentanza della Toscana come regione e del comune di Firenze sono quelle e intorno a queste ruotano gli articoli che diciamo anche i giornalisti hanno in qualche modo messo in evidenza questi aspetti che sono più locali dentro un ragionamento che è globale e punta al PNRR. l'ho messo così a seguito del discorso sul Natale, perché appunto si avvicina al Natale, quindi anche la Confindustria fa la lista di quello che vorrebbe per Natale e scrive in pratica la solita letterina a Babbo Natale, un Babbo Natale particolarmente generoso, che è quello dei fondi del Next Generation EU, del PNRR, che tutti da tempo si contendono, hanno cominciato a contenderseli quando semplicemente l'Unione Europea aveva paventato l'idea di appunto di un fondo o di fondi per la ricostruzione, una sorta di piano Marshall dopo la pandemia. E figuriamoci se adesso che piano piano si arriva non continuano a insistere su come devono essere utilizzati questi soldi. Ci sono idee diverse e l'articolo le prende appunto in considerazione. Diciamo su questo aspetto del PNRR che, come ho detto, la bagarre sull'accaparramento dei fondi e il voler mettere le mani nel barattolo della marmellata europea è cominciata appunto più di un anno fa, quando l'Unione Europea ha ipotizzato di creare questo Next Generation, questo PNRR, e figuriamoci cosa sta succedendo adesso. Infatti anche il dibattito pubblico sta cambiando tono e si assiste a una maggiore insistenza sulla definizione dei progetti, su avere le idee chiare, perché i fondi sono a tempo determinato e quindi se si arriva tardi poi non si prendono. Questo andrebbe approfondito e verificato, e comunque anche se approfondito e verificato e alla risultante di un'analisi fosse vero, ciò non esclude che i fondi che non vengono presi in una prima battuta possano eventualmente essere ripresi e ci si possa avere accesso in una seconda battuta tramite un semplice cambiamento delle regole che l'Unione Europea potrebbe tranquillamente essere disposta a fare. Ma evidentemente fa comodo voler spingere l'acceleratore della definizione dei progetti, perché bisogna farlo subito, farlo immediatamente, perché va di pari passo con un elemento che abbiamo più volte preso in considerazione nella nostra trasmissione, non solo noi ovviamente, sono tanti gli osservatori, soprattutto nei circuiti dell'ambientalismo e dell'urbanismo critico, diciamola così, che vedono nella volontà di correre un tentativo di forzare le stesse procedure che stanno alla base ancora oggi delle grandi opere e insomma della costruzione di infrastrutture che hanno un impatto sulla salute pubblica, sull'ambiente, sull'urbanizzazione, sull'antropizzazione che è già avvenuta di un certo rilievo. Si parla delle valutazioni ambientali strategiche, si parla delle valutazioni di impatto ambientale, delle valutazioni di incidenza ambientale, le cosiddette VINCA, delle valutazioni di impatto sanitario, le VIS. Sono tutte terminologie che circolano sempre più spesso sui giornali, proprio legate a quelli che sono i grandi progetti e le grandi infrastrutture, che come sappiamo almeno nell'ultimo ventennio sono un volano di una certa economia, un'economia che, come la chiama il movimento NoTav da molti anni, è la lobby del tondino e del cemento. Questa lobby sicuramente in Italia ha campo molto libero, e infatti vediamo che su tutti i territori, non succede solo qui, vediamo continuamente il tentativo di accaparrarsi i fondi del PNRR e declinarli in salsa infrastrutturale, cioè laddove vuoi fare un porto, da un'altra parte li utilizzi per uno stadio, tentativo che probabilmente verrà fatto anche qui su Firenze, da un'altra parte li vuoi usare per mantenere l'indotto dello sci e quindi per costruire delle piste, da un'altra parte è un tratto ferroviario e via discorrendo. Qui la declinazione di questi fondi ruota intorno ancora alle due grandi opere del territorio, la TAV, che poi sostanzialmente vuol dire stazione sotterranea, e tunnel Campo di Marte Rifredi, e il nuovo aeroporto di Firenze. Vado a leggere l'articolo, che ha dettagliato abbastanza bene, riportando anche la dialettica interna agli stessi ambienti, sia del centro-sinistra sia istituzionali, intorno a questi temi. L'articolo, come dicevo, Corriere Fiorentino del 20 novembre. PNRR, Giani ci vuole la TAV e Nardella la nuova pista. Gentiloni, la via è un'altra. I desiderata di Gianni e Nardella, l'intervento del commissario UE davanti agli industriali fiorentini, non torniamo al pre-Covid. Il presidente della regione Giani si chiede perché con il PNRR non si possa finanziare il tunnel TAV sotto Firenze. Il sindaco Nardella rilancia lo sviluppo dell'aeroporto di Peretola, così come il presidente nazionale degli industriali Bonomi. Ma il commissario europeo agli affari economici Gentiloni ha un'altra idea per i fondi UE. Deve servire a un cambio di passo, non a tornare al pre-Covid. Due mondi diversi, insieme sullo stesso palco, all'assemblea annuale di Confindustria Firenze che si è svolta ieri alla Fortezza d'Abbasso. Si sono succeduti gli interventi del commissario UE agli affari economici Paolo Gentiloni, del ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini, del sindaco di Firenze Dario Nardella, del presidente della regione Eugenio Giani, insieme ovviamente al padrone di casa, il leader degli industriali fiorentini e anche toscani, Maurizio Bigazzi, e al presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi. Teniamo anche conto, come appunto ha detto, che Maurizio Bigazzi, che è ultra ottantenne, un imprenditore del Valdarno, ha entrambe le cariche, è presidente sia di Confindustria Toscana che di Confindustria Firenze. Ha sostituito quello che era stato una giovane promessa del padronato dell'area fiorentina, il pratese Ranaudo, che ha lasciato per dedicarsi agli impegni della propria azienda. Così ha dichiarato, non so quali problematiche avesse riscontrato nel fare il presidente della Confindustria del territorio, ma insomma così è stato. E quindi questo Maurizio Bigazzi, ultra ottantenne, che tra l'altro si dice nell'articolo, lo cita, che ha avuto pure un malore prima del suo intervento, probabilmente arrivando, scusate ma viene un po' da ridere, no, sulla bramosia di potere del presidente di Confindustria, che già ha due cariche, Confindustria Firenze e Confindustria Toscana, che va a salire sul palco perché vuole per forza il nuovo aeroporto, e tanta è la foga che si sente pure male, poi fanno qualche piccola cura a bordo palco e riesce a risalire e a riprendersi. Ma insomma, sinceramente non riesco a provare particolare commozione o compassione per un soggetto del genere, quando sappiamo quanti problemi ci sono nel mondo e quanti problemi di salute, anzi dopo lo guarderemo, visto che chiudono forse anche i pronto soccorsi. Questo è stato un breve inciso, ma la risatina mi viene. Vado avanti con l'articolo. È emersa una diversità di vedute piuttosto profonda a proposito di quella che oggi può essere ritenuta la madre di tutte le partite da giocare, ovvero l'impiego delle risorse del PNRR, chiamato a tirar fuori il paese dalle secche in cui l'ha precipitato il Covid-19. Mi permetterei di dire che le secche in cui è precipitato il sistema capitalistico non sarà frutto solo del Covid. Certamente il Covid non ha aiutato molti indotti, ma è anche vero, e gli stessi giornali, le stesse cronache ce ne danno spesso, e quando, ogni volta che riescono anche con orgoglio a farlo, ce ne danno notizia, che se ci sono dei settori che sono stati particolarmente colpiti, è anche vero che ci sono stati dei settori in cui la concentrazione di capitale è aumentata, e non di poco. Quindi, come sempre, i processi sono ambivalenti, soprattutto nelle economie di mercato, nelle economie capitalistiche, e questo refrain, questo ricorrente modo di mettere sotto il tappeto del Covid tutta una marea di contraddizioni che l'economia capitalistica genera oggi, come ha sempre generato, sinceramente lo rifiuterei, e appunto mi sento di mettere, appunto, di fare un piccolo inciso di questo tipo. Vado avanti. Non poteva essere più chiaro il messaggio di Gentiloni: il PNRR viene considerato o un fiore all'occhiello o un tesoro già messo da parte. Invece dobbiamo ricordarci che l'attuazione del piano è l'unica chance per il cambio di passo. Ancora più specifico, non dobbiamo tornare all'economia pre-Covid, con bassa crescita e bassa inflazione. Rendere duratura la crescita deve essere l'obiettivo delle politiche di bilancio dei paesi europei. Non serve un semplice rimbalzo economico, serve un cambio di stagione, alimentato dal motore del PNRR. Insomma, serve una visione nuova o un cambio di paradigma. Ecco, secondo Gentiloni, quindi in pratica non bisogna correre per mettere i soldi in saccoccia semplicemente perché ce li hai messi, perché hai guardato solo all'oggi. Bisogna guardare al domani, rendere la crescita duratura. Questo è quello che dice. Sicuramente tra di loro discuteranno, perché probabilmente le due cose poi non sono così diverse, perché che significa si cresce, bisogna crescere sempre o crescere oggi? Lo sappiamo, almeno dal 2008 ad oggi, questo lo possiamo dire con una certa certezza, e certamente non lo dico io, ma lo dicono osservatori e critici dell'economia capitalistica con tanto di studi scientifici supportati da statistiche, che qui il padronato, le classi dirigenti, politiche imprenditoriali vanno avanti di giorno in giorno, non c'è una strategia né di medio né di lungo periodo. Perlomeno questo nelle nostre economie, sicuramente per quanto riguarda il paese Italia. Se poi si allarga lo sguardo al mondo e al sistema mondo, può darsi che qualcosa di diverso lo possiamo intravedere in altre aree del mondo. Penso per esempio alla Cina, di cui appunto si discute da molto tempo l'esistenza, insomma, di una visione strategica di medio e lungo periodo, che ruota intorno per esempio alla tanto discussa questione della Via della Seta, della nuova Via della Seta, di questa appunto grande e planetaria infrastruttura che dovrebbe permettere l'import-export dei prodotti cinesi, che già esiste ovviamente, ma implementarlo e renderlo più fluido ed efficace, approfittandosi addirittura di alcuni corridoi che il cambiamento climatico e il riscaldamento del pianeta dovrebbero liberare nel nord e nel sud, ma soprattutto nel nord, legato allo scioglimento della calotta polare artica. Vado avanti, scusate questo inciso, ma era un po' per dire che tra Gentiloni, Nardella, Oggiani, o Bigazzi o Giovannini, anche se c'è stato qualche screzio, qualche fraintendimento, probabilmente invece non siamo molto distanti l'uno dall'altro, e le cose, il rischio è che vadano come devono andare, che tra economia pre-Covid, economia post-Covid, economia di lungo periodo, di medio periodo, in realtà si resti sempre dove si sta. Ma gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni locali, invece, hanno avuto al centro una serie di partite irrisolte, diventate ormai come dei sempreverdi che ricorrono di anno in anno in assemblea di Confindustria, di assemblea in Confindustria. Perché con i soldi del PNR non è stato finanziato il sottoattraversamento di Firenze della linea dell'alta velocità ferroviaria? Si chiede il presidente della regione Eugenio Giani, che poi ha aggiunto: non possiamo pensare a grandi strategie, serve semplificazione, soprattutto attivare gli investimenti del PNRR con un aiuto concreto a comuni e regioni. Bigazzi, che sul podio ha accusato un malore durante il suo intervento, ha poi ripreso dopo qualche cura. È tornato sul tema dell'aeroporto di Peretola e più in generale della logistica. Non è possibile fare a meno dell'aeroporto, perché non si cresce senza una porta internazionale. Chiediamo al presidente Giani e al sindaco Nardella di fare tutto il possibile per rendere questa opera realizzabile, ha detto il presidente degli industriali fiorentini. Non è possibile, ha continuato, fare a meno delle stazioni dell'alta velocità, di interporti e di porti. La logistica è il futuro di ogni sistema industriale. Non possiamo aspettare. Il presidente degli industriali fiorentini ha poi lanciato la proposta di un patto per il rilancio economico, sociale e produttivo. Interessante che ci sia anche il sociale, che ricalchi in salsa locale quello proposto da Bonomi a livello nazionale. Un Next Generation Florence, ha spiegato Bigazzi, che parta da un obiettivo di sviluppo condiviso fra le istituzioni e le forze economiche e sociali metropolitane, abbia come orizzonte di riferimento la Firenze del 2050. Priorità all'aeroporto anche per il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Bonomi ha detto di aver ricevuto dall'inquilino di Palazzo Vecchio una richiesta, accolta, di aiuto per dare finalmente vita alla nuova pista, e ha rimproverato il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini per non aver menzionato lo scalo durante il suo intervento in assemblea. Sarà forse perché il ministro ha chiaro che c'è vita oltre il PNRR e serve un salto prima di tutto culturale e poi operativo sull'uso dei fondi nazionali ed europei per realizzare infrastrutture e progetti di mobilità? Questi interventi, secondo Giovannini, vanno programmati insieme alle istituzioni locali in modo sinergico, rafforzativo, complementare ai progetti del PNRR. Il PNRR, in sintesi, dovrebbe servire ad altro. Bene, questo è l'articolo. Molte cose le ho già dette, ora quello che vado ad aggiungere per poi chiudere su questo argomento, che comunque ritengo essere assolutamente rilevante, perché d'altronde questi sono la Confindustria del territorio e quindi certamente hanno voce in capitolo: non c'è assolutamente alcun riferimento all'ambiente, e questo se ovviamente non stupisce, se per certi aspetti pare un limite, io credo che alla fine li dovremo ringraziare, perché quantomeno evitano di utilizzare l'ambiente e la transizione ecologica come pretesto per poi rilanciare sempre i soliti progetti. Perlomeno sono la Confindustria, parlano di sviluppo, crescita, poggiano i piedi sulla solita visione di economia lineare, per cui insomma non ci si preoccupa certamente di ciò che i cicli energetici e produttivi lasciano sul tappeto. Non esiste per loro la questione dei rifiuti, non esiste la questione delle discariche, non esiste la questione del recupero energetico, non esiste la questione seria e sempre più evidente dei costi di estrazione di molte materie prime che stanno mancando, e mancando aumentano di prezzo, e quindi saranno sempre progressivamente sempre più appannaggio di chi se lo potrà permettere e sempre meno di chi non potrà. Non esiste assolutamente riferimento al cambiamento climatico, al riscaldamento globale, si pensa allo sviluppo, si pensa alla crescita economica. Hanno introdotto il sociale perché evidentemente nel loro ragionamento, che sta tutto dentro questa economia capitalistica, c'è la ricaduta occupazionale laddove c'è sviluppo economico, ricaduta occupazionale di cui noi che la mattina ci alziamo per andare a lavorare e si ritorna a una certa ora a casa, la vediamo sempre meno, perché insieme alle notizie come queste, le altre notizie che corrono sulle cronache locali e non locali sono moltissime, relative a dismissioni, delocalizzazioni, crisi aziendali, incapacità di ricollocare i lavoratori e le lavoratrici che perdono il lavoro e disoccupazione giovanile. Moltissimo è aumentato il numero di persone, uomini o donne che siano, che vanno all'estero e che cercano lavoro dall'Italia fuori. Si torna a essere un paese con una buonissima e alta percentuale di migranti, e questa è la realtà italiana. E le chiacchiere di Confindustria sono quelle che sono, e però si concretizzano, e appunto per tornare a bomba sulle nostre questioni locali, si concretizzano ancora una volta nelle performance che il sindaco Nardella va a fare in giro per l'Italia, il mondo o il territorio a favore della nuova pista. Giovedì 25, quindi di giovedì di questa settimana, in una galleria d'arte, veramente curioso come appuntamento. Forse la volontà era quella di avere un appuntamento smart, o forse mi permetto di insinuare, visto che l'iniziativa è firmata, organizzata dal Circolo di Napoli del PD, c'è forse una dialettica conflittuale interna al PD, per cui si fa un'iniziativa come circolo ma non si riesce, o non si può, o non si vuole, o si ritiene poco opportuno farla nei locali del circolo, e si va a prendere in affitto una galleria d'arte contemporanea, che è la galleria Frittelli, che si trova nella zona di Napoli, e lì si va a incontrare il sindaco per parlare dei vantaggi della nuova pista e nuovo aeroporto, perché sì. Qui c'è due aspetti: il primo, dico che ci sarà una reazione popolare, che è quella chiamata dai comitati dei sorvolati di Brozzi, di Peretola e di Quaracchi, dai comitati diciamo della Piana, che in questi anni si sono battuti, dal presidio Non Inceneritori, No Aeroporto, che hanno convocato un presidio di protesta, al quale ovviamente questo è anche un invito a partecipare. Alle ore 18 ritrovo lì davanti, e proprio per contestare e per dire che non si può ripartire così, perché le ragioni dello sviluppo che loro adducono alla base dell'aeroporto non vanno in nessun modo d'accordo con quelle che sono le proiezioni della scienza, anche quella moderata e che comunque è globale, che è quella riassunta nei lavori dell'IPCC panel, cioè il appunto quel bureau di scienziati che si si occupa di tenere d'occhio il cambiamento climatico. Qui progetti come questi vanno assolutamente nella direzione contraria. Noi non bisogna pensare ad aumentare il carico di inquinanti e il consumo di materia e energia, ma a ridurre quello che c'è già, perché siamo già con un'impronta ecologica che consuma un pianeta e mezzo e non dobbiamo certo arrivare a due. Queste sono le questioni sul tappeto. L'altra questione legata appunto al rilancio dell'aeroporto è che ad oggi il sindaco va a proporre il nulla, perché come tutti sanno e sapete e sappiamo, il progetto, che non era neanche un progetto ma era semplicemente allo stadio embrionale di master plan, è stato bocciato prima dal TAR, poi dal Consiglio di Stato. Quindi forse, e questo ce lo aspettiamo purtroppo, Toscana Aeroporti presenterà un nuovo master plan per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze, ma ad oggi non c'è. Quindi il sindaco va a raccontare un progetto che ancora non esiste, quindi o ragiona di quello vecchio, e la cosa è molto probabile, e questo ci dà un altro indicatore, cioè che il nuovo master plan, ammesso che ci sia, sarà molto simile a quello vecchio, cioè si parlerà ancora di una pista di 2400 metri relativamente parallela all'autostrada, più lunga per meglio far decollare e atterrare aerei più pesanti, quindi con più passeggeri, e eventualmente anche aeromodelli più grandi, per realizzare degli obiettivi di crescita del traffico aereo e anche del numero di passeggeri trasportati. Lo vai a fare sulla Piana Fiorentina, ne abbiamo parlato tante volte, non insisto oltre. L'altro elemento, ed è l'ultimo e poi su questo veramente chiudo, è che l'iniziativa è titolata Nuova Pista Perché Sì. Anche qui un momento di attenzione, perché più che di nuova pista, o meglio, non si parla di nuova pista ma si parla propriamente di nuovo aeroporto, perché il progetto prevede un riassetto complessivo, si demolisce tutto quello che c'è e si fa completamente da nuovo la pista, i piazzali, le vie di rullaggio e anche la galleria commerciale terminal e anche un albergo dentro il sedime aeroportuale. Questo è quanto. Quindi parlare solo di nuova pista serve a chi la propone per andare a insinuare l'idea e accreditare il fatto che sia una semplice modifica dell'aeroporto già esistente, e invece è bene ribadire che si tratta di un vero e proprio aeroporto nuovo, che non solo ha un impatto ambientale e sulla salute degli abitanti che ormai è detto e ribadito, ma lo paghiamo anche con i soldi pubblici, perché di questi 300 circa milioni che sono messi alla base del progetto, 150 li dovrebbe mettere il privato, cioè Toscana Aeroporti, che è gestita a quota di maggioranza da Corporación America, la multinazionale che appunto detiene le quote di maggioranza di Toscana Aeroporti, ma gli altri 150, e nei giornali è già comparso 220 milioni, spettano ai soldi pubblici. Noi crediamo che la destinazione dei soldi pubblici oggi come ieri, ma oggi più di ieri, debba essere destinata al sostegno al reddito, a chi è in difficoltà, a progetti seri di riconversione industriale, al rilancio di un'economia che sia veramente circolare e ciclica e non una barzelletta come spesso a cui spesso viene ridotta l'idea dell'economia circolare. Deve servire a sostenere il welfare completamente in crisi, a partire dalla sanità in situazioni pesantissime, di cui parleremo dopo questa prima pausa musicale. Riposiamoci un attimo e musica.
Mi hanno detto non esiste più la destra e la sinistra, fanculo, io so riconoscere un fascista.
C'è vita nello spazio, c'è vita dopo la morte, che domande del cazzo, intorno a me persone già morte, non se ne sono neanche accorte, la sveglia che suona, il tempo che scorre, piccole mosse, il cavallo e la torre. Il mondo finisce, prepara le scorte, le bugie hanno gambe corte, ma io sono grande e forte. Ho costruito intorno a me un castello con muri di forze, dove sono i re, il giullare di corte. Dove sono i sei in queste frasi contorte, perché scegliere quella tra mille altre porte? Devo essere me per andare oltre, devo essere meglio di mille altre volte. E questa notte il freddo mi ricorda, il tuo nome mi ricorda te, perché come la tua mancanza io non la sento, anche se so che c'è. porta palazzi suoi ottavi. Mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò sui manifesti elettorali. Ex compagni universitari, brava gente, persone normali, ma io non so neanche se voterò.
Sai, quel mio vecchio compagno di scuola si è candidato, quello con i pezzi di scooter rubati nello scantinato, ma lui si è sbattuto e tu hai procrastinato. Fa, sei troppo raffinato, io mio figlio non l'ho neanche vaccinato ed è determinato, a differenza nostra il mondo va veloce, la tua coerenza costa. Io ho la pancia del paese, ci parlo sul pullman e anche in code imposte, non sopporto la versione imposta, abbiamo una visione opposta ed è un po' complicata, anche se poi la discussione non l'ho continuata, però si è fatta concitata quando ho detto che a me sembra una stronzata. Il vostro amore è poco più di una sborrata, la natura che ci chiede di perpetuare la specie, mettere al mondo un erede, un'erezione costante, già dalle medie devi spargere il seme, in fondo siamo animali, a me sta bene, ma ogni tot faccio due esami.
Porta a palazzo i suoi rottami, mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò sui manifesti elettorali. Ex compagni universitari, brava gente, persone normali, ma io non so neanche se voterò. Votare un diritto, votare un dovere, ma se non sai chi votare, vota a me per piacere, tanto non hai alternative. Guarda che abbiamo il potere, noi siamo gli unici onesti, lo dovresti sapere. Votare un diritto, votare un dovere, ma se poi andiamo a vedere mi chiede di scegliere bene per il bene comune, comune che pensi di avere, anche tu mentire l'hai reso un mestiere. Porta a palazzo i suoi ottavi, mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò sui manifesti elettorali. Ex compagni universitari, brava gente, persone normali, ma io non so neanche se voterò. Porta a palazzo i suoi rottami, mi ricordano che da domani è pronto il referto degli esami, ma io non so se lo ritirerò.
Eccoci, si torna in voce, si torna a parlare, siamo sempre La Stampa Rassegnata, siete sempre su Radio Wombat, se ci sentite sulle onde medie o ci volete sentire, siamo su frequenza di 1359. Abbiamo parlato dell'assemblea di Confindustria Toscana e Firenze, tenutasi il 19 di novembre, prima della pausa musicale, e ora, come avevo detto, guardiamo qualche articolo intorno alle questioni della sanità e della tutela della salute a mezzo del sistema sanitario nazionale e regionale, che sappiamo insomma avere nella cosiddetta devolution e autonomia regionale ha avuto un grosso peso, diciamo l'organizzazione legata alle regioni. Che succede in Toscana? Abbiamo visto la settimana scorsa gli articoli relativi alla denuncia e anche alle proteste che ci sono state anche a livello nazionale, fatte dagli operatori, dai lavoratori e delle lavoratrici della medicina d'urgenza e dei pronto soccorso. A rischio chiusura anche in Toscana, situazione pesante, si parlava del rischio dei picchi influenzali di quest'anno, non del Covid ma delle semplici influenze, si parlava anche del rischio dei piani per le ferie natalizie e chiusa questa vicenda, perlomeno per quanto riguarda il nostro commento, apriamo quest'altra, sempre con un altro articolo, articolo invece del 21 di novembre, che compare sul Corriere. Senza dottore 245.000 toscani, l'allarme dell'ordine, mancano medici di famiglia e pediatri, la regione deve intervenire. Lancia l'allarme il presidente dell'ordine dei medici di Firenze, Piero Dattolo. In Toscana mancano 245 medici e pediatri di base, 245.000 toscani non hanno assistenza. Per l'ordine la ricetta è finanziare le borse per i corsi di formazione e incentivare le medicine di gruppo. In questi giorni pediatri sotto pressione, oltre 3.400 i QR code rilasciati di mercoledì per far fare il tampone agli studenti, di cui 1.100 soltanto ieri. In Toscana mancano 245 medici di famiglia e pediatri di libera scelta. Così 245.000 cittadini sono senza assistenza di base in questo momento nella nostra regione. A denunciarlo appunto è sempre Piero Dattolo. Capita che ci siano paesi che hanno 10.000 abitanti dove ci sono solo 3 medici di famiglia. Così è impossibile andare avanti, prosegue. In provincia di Firenze la situazione più grave è a Pontassieve e Rufina. La carenza riguarda quasi 200 medici di famiglia e una cinquantina di pediatri. Secondo i dati del Ministero della Salute, 21 anni fa, cioè nel 2000, c'era un dottore di base ogni 1.074 toscani. Ora, medici per gli adulti hanno un massimale che è stato portato a 1.500 pazienti. In alcuni casi ci sono deroghe fino a 1.700. I pediatri hanno un tetto a 900 bambini, ma che arriva anche a 1.050, tenendo conto dei residenti temporanei, per lo più stranieri. Si va avanti, è l'ora di una riforma strutturata del sistema. Il turnover, cioè il ricambio tra chi va in pensione e viene assunto, è insufficiente, spiega. Prima serve un monitoraggio serio e aggiornato sulla carenza di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e un piano di rilancio. Siccome la formazione dei medici di famiglia è competenza delle regioni, chiediamo che la Toscana aumenti il numero e il compenso delle borse di studio. Quindi, insomma, l'articolo continua, è anche dettagliato e interessante, perché appunto è una fotografia di questa realtà che non viene fuori dalle opinioni di un giornalista, che sarebbero legittime, come magari interessanti, come credo e spero possano essere anche le mie, che lo vado a leggere, ma vengono fuori dal presidente dell'Ordine dei Medici della Toscana, di cui sicuramente si potrà indicare anche delle criticità e dei comportamenti, magari come uomo e come rappresentante di istituzione di potere, non del tutto apprezzabili, ma certamente quando si parla di carenza di personale, di aver aumentato i tetti massimi del numero di pazienti per dottore e per pediatri, non si può che dargli ragione, perché è la realtà di ognuno e ognuna di noi. E il Covid e questa fase, che magari è meno caratterizzata dalle restrizioni, però caratterizzata dalla necessità di un continuo monitoraggio, sta mettendo seriamente in difficoltà soprattutto le famiglie, soprattutto legate alle scuole. Il passaggio iniziale che l'articolo ha già fatto sul numero dei tamponi, sui QR code, quindi questo lavorio che spetta ai medici di base, che spetta alle ASL e che invece spesso ricade sulle famiglie, che nel tentativo di non far perdere giorni di scuola in presenza, visto l'arrivo e l'ingresso dei nuovi protocolli che appunto permettono di non mandare le classi completamente in DAD, cioè in didattica a distanza, solo per un positivo, ma c'è bisogno di due o tre, e tutto si fonda sulla rapidità, sulla velocità e l'esecuzione dei test, bisogna che i tamponi si possano fare. Per farli bisogna che te li segnino, come si dice, quindi ti attribuiscano il QR code, che poi vengano processati in tempi utili. Questo spesso non avviene, la gente per disperazione se la rifà come sempre andando al privato, alla farmacia, comprandosi i test, che poi però scatta la polemica all'interno delle singole scuole, se sono validi, se non sono validi, e quindi la situazione continua ad essere pesante, continua a gravare sulle spalle dei cittadini, e questo non è né sensato né assolutamente giusto. Quindi la riforma e le riforme ce le aspettiamo. Come si fanno? Perché tanto si gira e si batte sempre intorno al solito chiodo: ma i soldi, ma le risorse ci sono o non ci sono? Tanto per cambiare, visto che Confindustria un attimo prima si voleva pappare e si vorrebbe ancora pappare tutti i soldi per fare ponti, autostrade, tunnel, stazioni, terminal e aeroporti, qui invece si dice che l'occasione per realizzare queste attese riforme e finanziare quello che si dovrebbe fare è nel solito PNRR. L'ordine ricorda l'importanza di uno degli obiettivi che la regione, attraverso l'opportunità offerta dai fondi del PNRR, si è posta, ovvero le medicine di gruppo, mettere insieme più medici di famiglia e fare dei team, delle squadre di copertura per assicurare l'assistenza di base in territorio di difficoltà, prosegue il presidente dell'Ordine dei Medici. Il PNRR offre la possibilità di creare le case di comunità, che possono ospitare le medicine di gruppo, ma i tempi sono lunghi. Se per le strutture già esistenti potrebbe servire poco tempo, per quelle da edificare si parla del 2026. Anche qui si chiedono quindi i soldi e le riforme dal PNRR, l'occasione è per tutti, certamente siete lì pappi per fare i tunnel, gli aeroporti e non so quello che poi resterà per le case di cura e sono le briciole. E c'è comunque un altro aspetto che mi permetto di sollevare, è che si comincia a parlare di carenza di personale e si finisce con la nuova edilizia. Ora ci sarà bisogno, c'è bisogno di personale, c'è bisogno di formazione, l'aspetto edilizio è secondario. Invece va a finire che, proprio perché si deve assecondare gli appetiti delle lobby del tondino e del cemento, i soldi per la medicina vanno a finire in edilizia, dove poi all'interno di questa edilizia non hai il personale da metterci. Ecco, questo mi sembra di poterlo dire, quantomeno agitare come rischio che corriamo, perché troppo spesso le questioni che sono legate a un finanziamento dei servizi vogliono essere poi declinate e distorte per farne altre occasioni di profitto per i soliti settori, per i soliti indotti. Ci vuole il personale. Se hanno un ufficio più piccolo, più stretto, o se devono trovare spazio dentro un ufficio già esistente che affitti o requisisci, questo è quello che devi fare, devi metterci il personale. L'edilizia viene dopo, o anzi, l'edilizia può addirittura non venire, perché di spazi da recuperare e da utilizzare ce ne sono a bizzeffe, a partire dai tanti investimenti che vengono fatti fare ai privati. È della settimana scorsa la lettura dei tanti e tanti spazi che la città regala ai privati per farne hotel di lusso e studentati, anch'essi di lusso, perché di studentato non hanno nulla, e chi fosse interessato si riascolti la puntata della settimana scorsa, non per il piacere di citarmi da solo, ma per l'urgenza e l'importanza di non farsi fregare con gli studentati, che in realtà sono hotel. Direi che anche qui ci potremmo fermare, anche se l'articolo fa il filo a un altro articolo sicuramente interessante, ma che penso di poter riprendere più avanti, magari anche chiedendo qualche parere informato a chi lavora in sanità. E la questione di cui parlo sono le 15 case per la sanità di quartiere, di cui insomma ha parlato anche la stampa pochi giorni prima, che sembrerebbe essere un'idea che viene fuori da Palazzo Vecchio, non tanto dalla regione, ma appunto declinata sul territorio comunale. Strutture con medici di famiglia e diagnostica per alleggerire gli ospedali, il piano per Firenze. Quindi insomma si ruota intorno all'idea che credo non possa che essere apprezzata, di una implementazione, di un'estensione, di un rafforzamento della cosiddetta medicina di territorio, che ha visto ovviamente dei limiti enormi durante la pandemia, di cui si è sentito un forte bisogno, una forte mancanza. In tanti operatori, osservatori del mondo appunto della sanità ne hanno parlato e ne hanno chiesto un ripristino, perché sicuramente sappiamo che 30-40 anni fa, nei momenti di picco del sistema del welfare italiano, la situazione non era certo quella che ci siamo trovati in questo passaggio del 2019-2020-2021, però insomma un'estensione. Cosa c'è di vero, cosa c'è di falso, quanto è spot, quanto non lo sia, cercheremo di guardarlo, ma l'annuncio viene fatto appunto in questo articolo del 19 di novembre, che lo sto guardando dal Corriere Fiorentino, ma è comparso anche su Repubblica. Appunto si parla di fare degli hub territoriali dove mettere dei medici a disposizione delle famiglie e appunto aumentare la medicina di territorio. Bene, credo che su questo argomento possiamo chiudere la lettura dell'articolo, per passare invece ad un'altra questione. Sì, forse possiamo dirla così, ma è probabilmente anche riduttivo, perché se l'Assemblea di Confindustria considerava la partita di tutte le partite quella relativa a chi si papperà i soldi del PNRR, dal nostro punto di vista, o forse più correttamente dal mio personale punto di vista, la partita di tutte le partite si sta giocando intorno alla convergenza, come viene detto da tempo, intorno ai tentativi di messa in rete, di coordinamento, di costruzione di una cornice comune delle tante vertenze, delle tante lotte sociali che si stanno aprendo in questo paese, a partire dai licenziamenti, che però non sono ovviamente l'unica cosa, ma che si vanno connettendo grazie a un'intelligenza sociale, politica, economica, a una cultura antagonista, anticapitalista, fondata e provata intorno a alcune vertenze principali. Quella della GKN del territorio fiorentino è senz'altro uno degli elementi di novità e di maggiore interesse che senza trionfalismi, insomma, si affacciano sulla scena nazionale e forse anche un po' oltre. Questo ci ha portato, un po' tutti, alla manifestazione, una delle tante che sono state fatte da luglio in qua, perché è dall'apertura di questa vertenza che si vedono mobilitazioni, manifestazioni, iniziative, presidi e quant'altro. E anche appunto sabato 20 di novembre c'è stata un'altra manifestazione. Manifestazione che ho cominciato parlandone, parlando della GKN, citandola subito, ma che in realtà è stata una manifestazione studentesca. Ecco, quindi forse da qui si evince, per chi non l'avesse seguita, anche se credo che chi ascolta Radio Wombat in qualche modo di tutto questo ne è al corrente, se non addirittura, e spero, partecipe e coinvolto, si capisce appunto quell'elemento di novità e quel di più che si sta provando a realizzare. Dico provando perché realizzato è sempre un processo in fieri, è sempre un processo in evoluzione, e insomma metterci un punto e dire che è fatta credo sia sicuramente inutile farlo adesso, ma probabilmente sarebbe proprio un modo inutile di approcciarsi a vicende fluide come queste che riguardano il complesso delle nostre società. La manifestazione, insomma, che partiva come manifestazione studentesca, ma non era neanche propriamente una manifestazione studentesca nella quale o alla quale hanno partecipato alcune delegazioni di lavoratori. La manifestazione nasceva proprio nelle intenzioni degli organizzatori, cioè degli studenti e delle studentesse medie fiorentine e fiorentine, proprio con l'idea di coinvolgere e di stare dentro questa cornice di convergenza continua e permanente che si sta tentando di dare. Un articolo, tanto per guardare una delle cose che sono uscite a seguito della manifestazione: gli studenti dimenticati tra i 1500 per la GKN, gli operai, pazienza finita. Ecco che l'articolo appunto cade, secondo me, nell'errore di separare le due cose, cioè di dire che la manifestazione studentesca e dentro ci sono gli operai. Magari questo è l'aspetto, come dire, dell'assetto del corteo, quindi aprono gli studenti e dentro poi ci sarà lo spezzone dei lavoratori della GKN con il gruppo di supporto, che quindi vede al suo interno altri lavoratori che lavorano in altri settori o altri studenti e via, ma la manifestazione non è solo una manifestazione di studenti alla quale partecipa un gruppo, seppure folto e seppure rilevante e anche rumoroso e colorato come quello della GKN, ma è qualcosa di più e qualcosa di diverso. I lavoratori, 4 offerte d'acquisto, ci dicano da chi, i ragazzi abbandonati. Anche questo un direi un preambolo del giornale che a me personalmente non piace, credo che non colga, perché da una parte gli studenti sono abbandonati, quindi c'è l'aspetto vittimistico della condizione studentesca, dall'altra c'è la messa in risalto della questione della GKN e dei tentativi di offerta, di cui vorremmo parlare anche noi, ma insomma in questa trasmissione non riusciamo a tenere tutto dentro, e quindi lo faremo magari più avanti. tutti, però insomma è solo per dirlo che si sa che da parte delle aziende, del governo, sono stati indicati alcune possibilità di acquisto, ma senza piani di reindustrializzazione, quindi giustamente gli operai si sentono sbeffeggiati e lo hanno subito detto e hanno subito fatto calare la maschera di queste profferte arrivate, tanto per cambiare, via mail in un venerdì sera. Quindi la notizia era molto fresca. Gli studenti abbandonati, sì, abbandonati, però anche studenti in lotta e scuole in agitazione, tant'è che, come dicevo all'introduzione della trasmissione, oggi siamo a diverse scuole occupate nel comprensorio fiorentino, come anche succede a Roma e in altre importanti città. Quindi c'è una fase in qualche modo di risveglio, era una scommessa che per certi aspetti si era fatta e se ne parlava anche quando abbiamo dato la parola nelle nostre trasmissioni a priorità alla scuola, realtà che tuttora è viva e vegeta e che diceva e affermava con questo spirito di scommessa che le lotte si fanno a scuole aperte. Riaperte le scuole nei primi mesi di riapertura al 100% con tutte le sue difficoltà, sono ripartite le occupazioni delle scuole, quindi gli studenti si abbandonati ma non solo vittime, anzi in mobilitazione, e appunto il corteo era essenzialmente il loro. E la manifestazione insomma ha attraversato la città, si è fermata poi a San Lorenzo per una lunga pausa, una coreografia, una serie di interventi, quindi una manifestazione bella, interessante, che oltre alle mie parole, oltre a quel poco che ho letto sul giornale, ma mi sembra inutile procedere nella lettura di tutto l'articolo, più interessante occupare i minuti che restano per la nostra trasmissione, che va alla fine poi a chiudere in quest'oretta, dare la parola agli studenti del Calamandrei, che avevamo tentato di raggiungere la settimana scorsa, ma che poi d'altronde, come ho detto e lo ribadisco, le difficoltà saranno anche le mie, che magari non mi riesce di contattare le persone giuste, di questo me ne scuso, sono i limiti della mia redazione personale, ma altre volte non sempre è facile far combaciare i tempi, non sempre è facile riuscire a parlarsi, anche perché le giornate degli studenti e delle studentesse sono in alcune ore, quando c'è lezione, impossibilitati a usare ovviamente i telefoni, altre volte c'è l'imbarazzo del parlare in pubblico, altre volte c'è la difficoltà legata ad altre cose da fare che sono prioritarie in quel momento, come quello che è successo durante le occupazioni al Calamandrei, per cui non ci siamo riusciti la settimana scorsa, recuperiamo questa settimana andandoli a sentire, a chiedergli com'è andata questa settimana di occupazione, che bilancio fanno della loro esperienza e anche come si sentono di essere usciti dal corteo e dalla manifestazione del 20, che insieme alle altre scuole fiorentine, ma erano stati sicuramente dal Calamandrei una delle scuole che aveva tentato di capitalizzare l'apporto e la presenza degli operai della GKN in vista di queste mobilitazioni che non finiscono certo sabato 20. Quindi con loro, con Leandro, per andare appunto a parlare di quello che è successo lì e di quello che potrebbe succedere nell'immediato futuro. Leandro, a te la parola.
Allora, come è andata al Calamandrei? Al Calamandrei, tutto sommato, la settimana di occupazione è andata bene, perché nonostante non avessimo bloccato la didattica, hanno partecipato gran parte di studenti all'occupazione e sono stati veramente pochi coloro che sono andati a lezione. E la settimana di occupazione si è svolta in modo pacifico, non è stato rotto assolutamente nulla all'interno della scuola e abbiamo fatto tutti i giorni assemblee, dibattiti di approfondimento culturale, politico, e non è mancato anche non sono mancati nemmeno momenti di svago, che secondo noi erano fondamentali, perché dopo 2 anni di pandemia era importante dare ai ragazzi della scuola degli ambienti di socialità sicura e rispettosa di tutto e di tutti. E quindi sotto questo punto di vista l'occupazione è andata molto bene. L'occupazione non è andata bene invece rispetto alle nostre richieste, perché comunque siamo stati continuamente minacciati dal preside per tutta la settimana, che voleva assolutamente farci finire l'occupazione in qualsiasi modo e non ha cercato di risolvere i nostri problemi, facendosi aiutare diciamo nella repressione anche dal signor Curtolo, che dovrebbe essere presidente dell'ufficio scolastico regionale, che insomma hanno continuato a dire per tutta la settimana che come non fosse possibile fare nulla in merito alle nostre richieste e che l'unico ambito in cui loro potevano smuovere qualcosa era l'ambito dell'edilizia, andando a chiedere maggiori fondi alla città metropolitana. E si sono vantati il preside si è vantato anche di aver smosso ben 100.000 euro dalla città metropolitana per investirli poi nell'edilizia della scuola. Poi sabato mattina al corteo noi studenti abbiamo incontrato un consigliere della città metropolitana, del consiglio della città metropolitana, e Carpini, appartenente alla sinistra, e questo ci ha fatto vedere come in realtà i 100.000 euro previsti dalla città metropolitana per il Calamandrei non siano nulla di speciale, e che a differenza di tutte le altre scuole per il nostro istituto non sono previsti, non è previsto assolutamente alcun investimento sostanziale, cosa che invece avviene in quasi tutte le altre scuole della provincia di Firenze. Poi si viene al corteo, il corteo è andato bene, è stato un corteo partecipato, come non se ne vedeva da tanto tempo a Firenze, di cortei studenteschi del genere, e è stato un bel corteo dal nostro punto di vista, soprattutto perché noi abbiamo sfilato dietro lo striscione Calamandrei occupato, e dietro a quello striscione si trovavano una cinquantina di ragazzi che sicuramente non sono tutti coloro che hanno occupato la scuola, perché comunque occupare ogni giorno eravamo più di 200, però comunque per i tempi che corrono e per la politicizzazione che c'è tra i giovani, avere 50 ragazzi dietro a uno striscione in un corteo come quello di sabato è stato un bel segnale, e che ci ha fatto vedere come comunque l'occupazione sia servita anche a smuovere le coscienze dei ragazzi e che da troppi anni erano addormentati. Ed è stato un corteo importante poi anche per la presenza di CKN, perché sono mesi che lo ribadiamo, questo era il nostro progetto sin da luglio, sin dall'estate, e l'unione tra studenti e lavoratori è l'obiettivo che dobbiamo seguire. Cioè non è tanto l'obiettivo che dobbiamo seguire, ma l'unione tra studenti e operai è il mezzo che ci può permettere realmente di cambiare la società, e dispiace che a scendere in piazza con gli studenti siano sempre solo e soltanto i lavoratori CKN. Servirebbero molti più lavoratori in piazza con gli studenti, così come servirebbero molti altri studenti, però intanto noi abbiamo imboccato la direzione giusta e la percorriamo convinti di ciò che facciamo, sperando di arrivare a manifestazioni più grandi e al raggiungimento di grandi obiettivi.
E sicuramente il nostro augurio è proprio questo, che si raggiungano gli obiettivi che vi date e che sono anche quelli che ci diamo. Ci siamo trovati in quella piazza e ci troveremo insieme in altre occasioni. Grazie per il tuo intervento, credo che abbia, insomma, sia un contributo anche a rispondere a alcune domande, spesso polemiche o insinuazioni che vengono da dentro le scuole o da fuori, che siano fatte dalle famiglie, che siano fatte dalle dirigenze scolastiche o da alcuni e alcune insegnanti che insomma si riconoscono nell'operato del governo, del ministero, delle proprie dirigenze scolastiche, che spesso vogliono cucire addosso ai ragazzi e alle ragazze che occupano le scuole l'abitino semplice e stereotipato del fancazzismo, della scuola che si rifiuta su motivazioni generiche, del fatto che si vuole perdere del tempo, che si perde solo tempo, che rimpiangeremo questo tempo perso se dovessimo ritornare in DAD, perché ne dobbiamo approfittare per fare lezione, perché le lezioni sono importanti, e sicuramente lo sono, siamo tra quelli che ne sono convinti, ma non meno importanti sono altre lezioni che si possono maturare, non sempre, non tutte, tra i banchi e nella didattica curricolare. Quindi le lotte si apprendono, e nelle lotte si apprende anche così, e le tue parole e le vostre mobilitazioni credo che siano una risposta. Certamente le risposte si danno a chi le vuole sentire, a chi vuole continuare a vivere di pregiudizi, purtroppo è difficile e non c'è molto da fare. Direi che questa settimana abbiamo detto tante cose, torneremo, veramente vorrei farlo, sulla scuola e sulle mobilitazioni per dare voce e parola agli studenti che hanno molto da dire. Vediamo se ci riusciremo la prossima settimana. Questo è tutto, a voi un grande saluto, ciao!